Raga, tarde fatta, comunque.
Possiamo cominciare.
Ci siamo. Siamo tutti.
Agatina si chiama, Agatina.
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 Buonasera.
Ecco. Forse c'è più spazio da questo lato. Ecco. Ritorniamo al libro dei proverbi e vediamo di fare un altro piccolo salto in avanti e arrivare almeno alla fine del capitolo 9, quindi alla fine della prima sezione di questo libro, che è come una grande prefazione a tutto il seguito del testo. Ma dovremmo già dare anche uno sguardo alla sezione che segue, dall'inizio del capitolo 10, ma di questo parleremo quando è il momento. Sappiamo che questi primi 9 capitoli sono il frutto di una elaborazione magistrale ad opera di qualcuno che è erede ormai di una tradizione di ricerca e di insegnamento che si è sviluppata nel tempo e collocato questi capitoli qui a far da prefazione, come sappiamo, alla raccolta di detti, di insegnamenti, di proverbi, come peraltro il titolo del nostro libro, che seguiranno e che ci rimandano alla tradizione più antica. Fatto sta che il maestro, così ci siamo abituati a identificarlo, si rivolge ai lettori, si rivolge a loro e quindi a noi come a discepoli che si iscrivono alla scuola sapienziale, ci tratta da figli, qualche volta al plurale, altre volte cita singolarmente ciascuno di noi e vuole in tutti i modi incoraggiarci ad affrontare con piena disponibilità l'avventura per eccellenza, che è quella di prendere coscienza del dono che ci è conferito per il fatto stesso che siamo chiamati alla vita e come questa vocazione alla vita merita di essere assunta in tutta la straordinaria ricchezza di relazioni che essa comporta e relazioni alle quali si tratta di rendersi disponibili senza chiusure, senza tergiversazioni, senza ripiegamenti, tutto quello che il nostro maestro ritiene invece contraddizione, rifiuto della sapienza ci siamo resi conto del fatto che ha insistito a più riprese con il suo linguaggio che assume una rilevanza metaforica inconfondibile e ha insistito nel sottolineare come il filo conduttore di tutta questa ricerca sapienziale è determinato da quel sentimento del mistero che lui chiama timore del Signore, ma così secondo il linguaggio tradizionale, il timore del Signore che è l'istanza primaria che nel nostro vissuto umano ci chiama a intraprendere il viaggio dell'incontro con il mondo, e il mondo sono gli altri, sono gli avvenimenti, siamo noi stessi nella nostra misura di creature e dunque un'istanza che è radicalmente espressione della nostra appartenenza all'iniziativa misteriosa ma gratuita e meravigliosa del Dio vivente. La relazione con il mistero che ci avvolge, che ci coinvolge, che ci chiama a intraprendere in pienezza quell'itinerario di corrispondenza alla sua iniziativa che si chiama vocazione alla vita. E tutto questo dunque conferisce al nostro cammino nell'esistenza umana l'intensità, la passione, l'impulso, che sono elementi inconfondibili di una risposta d'amore a quel dono che nella gratuità dell'amore da Dio che chiama la vita ci è stato conferito, una risposta d'amore. E allora ricordate le pagine dedicate a quel discernimento che riguarda proprio l'istanza affettiva, le dinamiche interiori più profonde, lo slancio del cuore umano nel intraprendere relazioni che rispondano alla gratuità che è prerogativa inconfondibile, che rende dunque autentica una relazione d'amore. E d'altra parte i rischi invece di involuzione, di ricadute dentro a orizzonti che lui descrive come fenomeni di prostituzione, di adulterio, ne abbiamo parlato a più riprese. Fino a tutto il capitolo 8, qui eravamo giunti, e nel capitolo 8 è la sapienza che si è espressa direttamente, una sapienza che è rivelazione del mistero di Dio e che qui viene presentata a noi, come già precedentemente peraltro, ma in quanto una presenza dotata di una sua inconfondibile personalità che non è riducibile in nessun modo al contenuto di un insegnamento, la sapienza, ma è essa stessa un'entità che appartiene in modo più che mai inconfondibile alla sorgente della vita nell'intimo di Dio ed è mediatrice di quella rivelazione mediante la quale tutto è stato creato e noi siamo chiamati alla vita nel contesto del creato e nella complessità delle relazioni che ci chiamano a vivere nello spazio e nel tempo. Dunque la sapienza parla, c'è stato già un primo discorso della sapienza in pochi versetti del capitolo primo, un secondo discorso nel capitolo 8, ce n'è adesso un terzo nel capitolo 9. Nel capitolo 8 la sapienza si è presentata, un invito, un incoraggiamento, poi descritto in prima persona le sue caratteristiche, le sue prerogative, la sua funzione, la sua posizione di mediatrice per quanto riguarda tutto ciò che esiste nel mondo, nel tempo e nello spazio e la sua mediazione operosa per quanto riguarda non solo la complessità delle realtà che appartengono all'ordine visibile del creato, ma le realtà profonde, le realtà nascoste, le realtà invisibili, dinamiche emotive, affettive, intellettuali, spirituali dell'animo umano. Ed ecco il capitolo 8, dopo quell'ampio svolgimento dedicato a dare descrizione di quel che la sapienza intende realizzare in quanto è rivelazione dell'iniziativa di Dio, in quanto è lo strumento di cui Dio stesso si è servito per realizzare le sue imprese, per portare a compimento la sua intenzione di creatore che ammira la bellezza delle creature e finalmente l'intenzione del creatore che cerca corrispondenza nella creatura umana. Quel che è prerogativa unica e inconfondibile dell'essere umano rispetto a tutte le altre creature, quel dono specialissimo che conferisce all'essere umano, alla persona umana, alla creatura umana, la competenza di creatura che è coinvolta in un rapporto di interlocuzione con il creatore, e la sapienza è mediatrice di questo sviluppo dell'iniziativa creatrice del Signore fino al suo momento più maturo. E infatti ricordate qui versetto 30-31 del capitolo 8, leggevamo la volta scorsa, io come sapete torno sempre indietro malgrado i miei propositi, ma allora io ero con lui come architetto, dice qui il versetto 38, con lui il creatore, ed ero la sua delizia ogni giorno dilettandomi davanti a lui in ogni istante. Dunque la sapienza è la mediatrice di quell'iniziativa del creatore che adesso, per così dire, gioca, è motivo di compiacimento per il creatore, e tutto nel creato diventa, tramite la sapienza, motivo di gioioso soddisfazione, la commossa ammirazione da parte del creatore, e corrispondentemente il versetto 31, dilettandomi sul globo terrestre e ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo, dove la sapienza è mediatrice in relazione al creatore, ma in relazione alla nostra condizione umana di creature che siamo chiamate a entrare in questa dinamica del compiacimento come corrispondenti al grande gioco della creazione, alla grande festa della creazione, a questa espansione illimitata della gioia che scaturisce dal grembo del Dio vivente e che adesso è alla ricerca di quel riscontro che troverà finalmente nella gioia con cui i figli dell'uomo, cioè i figli di Adamo, saranno in grado di corrispondere alla sua iniziativa tramite di questo disegno in cui il mistero di Dio si rivela e tutto del creato trova la propria finalità più meravigliosa, è la sapienza. Allora, gli ultimi versetti del capitolo 8, qui eravamo giunti, li rileggo rapidamente dal versetto 32, dove il secondo discorso della sapienza in questo capitolo si conclude con una esortazione. Dunque dice: fatevi coraggio, lo dice a noi, e poi subito il seguito: ora figli ascoltatemi. Adesso notate, non più esattamente il maestro che parla, che altre volte ha detto figli ascoltatemi, qui è proprio la sapienza che continua a esprimersi nella continuità del suo discorso. Ora figli ascoltatemi, per certi versi ci è stata presentata come la compagna della vita, una relazione d'amore con la sapienza come il mistero stesso di Dio che si rivela e che vuole accoglierci in questa pienezza di comunione d'amore. Qui adesso vedete ci viene presentato come una genitrice. Figli, ascoltatemi, beati quelli che seguono le mie vie. Non c'è dubbio, parlare di strade significa parlare di modalità di incontro con le realtà del mondo, relazioni che sono esattamente le strutture che danno forma alla vocazione alla vita, perché è la sapienza maestra in grado di rendere positivamente corrispondente alla nostra vocazione alla vita all'intenzione di colui che ci ha chiamati. E dunque qui determinante, come già sappiamo da un pezzo, è proprio la misura della gratuità, che in realtà è intrinsecamente smisurata. La gratuità nel senso del discernimento che apprezza e riconosce il valore di ciò che gratuitamente ci è donato e a cui solo gratuitamente in pienezza è possibile rispondere. E quindi le mie vie, beati quelli che seguono. Ascoltate l'esortazione e siate saggi, non trascuratela. Dunque insiste nella raccomandazione e ancora di seguito la beatitudine che leggiamo nel versetto 34. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, dove vedete la sapienza ha una casa, espressione che già è comparsa precedentemente, che adesso ritroveremo nel capitolo 9, ma è una casa che è meta di un itinerario di ricerca, ma è allo stesso tempo punto di partenza di un grande viaggio che si sviluppa lungo le strade del mondo. Vedete, questa veglia alle sue porte è il modo per descrivere quella tensione mirata alla relazione con la sapienza, senza forme di smarrimento, cedimento, confusione, contraddizione, tutto quello di cui ci ha parlato precedentemente il maestro quando descriveva situazioni di prostituzione, fenomeni di cedimento a seduzioni di ogni genere, ed ecco, beato l'uomo che veglia ogni giorno alle mie porte, per custodire attentamente la soglia. L'attenzione mirata con rigorosa fedeltà, mirata a cercare dimora presso la sapienza, che è appunto il passaggio necessario per intraprendere poi il viaggio che la sapienza rende praticabile nel rapporto con il mondo. Infatti qui subito vedete, dice il versetto 35, infatti chi trova me trova la vita. E la vita, vedete, è proiezione che si allarga con smisurata larghezza di orizzonti sulla scena del mondo. Chi trova me trova la vita e ottiene favore dal Signore, dove l'interlocutore, tramite la sapienza, è esattamente Lui, il Dio vivente, niente meno che Lui, proprio Lui, e ottiene favore dal Signore. Ma chi pecca contro di me danneggia se stesso, quanti mi odiano amano la morte. È una questione di alternativa, come già sappiamo da un pezzo, tra vita e morte. Dunque, questo ascolto per il quale siamo stati convocati qui in questa fase esortativa che chiude il discorso, ora figli ascoltatemi, versetto 32, ci mette in cammino, è un ascolto che non ci inchioda in un atteggiamento di sosta, ma quella veglia è più che mai espressione di un'attenzione, di una ricerca, di un impegno esplorativo, è un invito a intraprendere il viaggio della vita. Le mie strade, vedete, lo dice già il versetto 32, dunque ascoltare significa camminare, vegliare presso quella casa significa essere attrezzati per intraprendere i percorsi che impegnano il viaggio della vita verso gli orizzonti più sconosciuti, ma dove sempre la gratuità del dono che abbiamo ricevuto ci chiama a far del nostro vissuto una risposta nella gratuità dell'amore, al Dio vivente, il Signore, l'unico. Ed ecco, vedete, terzo discorso, la sapienza, ecco, qui si è custodita la casa. E qui il testo che adesso leggiamo si sviluppa in due momenti con un intermezzo, l'intermezzo nei versetti da 7 a 12. Nel primo elemento di questa composizione, il primo momento, dicevo poco fa, sono 6 versetti, è la sapienza che ci invita, è proprio la sapienza che si fa sempre più una presenza attiva, una presenza affettuosa, una presenza premurosa, ci invita, e adesso leggeremo a quale tipo di relazione, di banchetto, in realtà parla di un banchetto. Poi c'è un intermezzo e quindi il momento che chiude il discorso nei versetti da 13 a 18, dove in contrappunto alla sapienza viene ancora una volta inquadrata la minaccia proveniente dalla qui è la follia, dice la mia Bibbia, Eshet Kislut, è la donna del come la sapienza è figura femminile, ma è la donna della stoltezza, è la figura che sta in contrappunto alla sapienza. Quindi ancora una volta vedete tutta la grande prefazione si conclude con questo urgente richiamo da parte del maestro che ha redatto queste pagine per noi a non sfuggire alla precisa coerente necessità di questo discernimento, la follia, chiamiamola così, la stoltezza, l'insipienza. È così come potremo meglio parlarne tra poco. Leggiamo, versetto 1. La sapienza si è costruita la casa e ha intagliato le sue 7 colonne. Dunque è un luogo accogliente dire 7 colonne e dire la stabilità di un edificio in modo incrollabile, 7 non nel senso numerico ma nel senso appunto della stabilità dell'edificio, dove parlare di casa significa parlare di un luogo di incontro, un luogo di comunione, un luogo di maturazione per quanto riguarda la vocazione alla vita, e infatti in quella casa la sapienza è presenza che invita, ha costruito la casa per invitarci, e infatti ha ucciso gli animali, ha preparato il vino e ha imbandito la tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Ecco che il discorso qui prende adesso la piega di un invito che viene diffuso senza limiti e senza preclusioni di alcun genere. Chi è inesperto accorra qui, anzi vedete l'invito è rivolto proprio a chi è fuori gioco, a chi è impreparato, a chi è in difficoltà, l'inesperto, che qualche volta il termine che può essere usato con ingenuo, qualche volta è proprio un personaggio piccolo e modesto, un po' incomprensibilmente in difficoltà nell'affrontare gli impegni della vita, ma chi è inesperto accorra qui. Notate che questi versetti riemergono, forse avete nelle orecchie quella parabola nel Vangelo secondo Matteo, in cui Gesù dice che c'è un re che prepara una festa di nozze per suo figlio, allora manda i servi per raccogliere gli invitati e poi i servi non ne vogliono sapere. Ecco, capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo. E il linguaggio della parabola proviene da questo testo. Dunque ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto accorra qui, a chi è privo di senno essa dice, il senno è il cuore, lev, il cuore, a chi è privo di cuore, il cuore per noi, il cuore ha un altro significato, vedete, nel linguaggio biblico cuore ha un significato più ampio di quello che forse intendiamo noi, però è sempre il centro della persona, dove qui è in questione proprio l'identificazione profonda dell'essere umano, il cuore, e dice, ecco, chi è smarrito, chi è confuso, chi è disorientato, chi è senza cuore, e senza cuore non perché è particolarmente cattivo, ma perché è istupidito, perché è disturbato da situazioni che lo privano di una matura coscienza di sé e della sua posizione nel mondo. Ecco, chi è privo di cuore, e allora l'invito: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Dunque, un banchetto. Un banchetto in quella casa. La sapienza, vedete, si esprime in questi termini perché? Perché è protagonista di una economia dell'accoglienza che evidentemente è essa stessa rivelatrice dell'iniziativa di Dio creatore. Il creato è gestito dalla sapienza come luogo e tempo nel quale siamo accolti per imparare a vivere, e vedete, questa accoglienza in una casa come quella che qui ci viene descritta è come peraltro già ci suggerivano i versetti che chiudevano il capitolo precedente, questa accoglienza è da intendere come la modalità opportuna per affacciarsi sulla scena che si spalanca nella immensità degli eventi, nella complessità delle componenti di tutto il creato. Questa casa è un affaccio, è così stabile perché è piantata sulle sette colonne, ma è esattamente la casa nella quale la sapienza ci invita per essere alimentati, per essere educati, per crescere, e in modo da essere proprio in quanto accolti in quella casa, abilitati a quell'affaccio sulla scena del mondo che si apre senza più limiti e impedimenti. Venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che io ho preparato, abbandonate. Qui dice la stoltezza la mia Bibbia. Come dirà? Inesperienza. Sì, perché qui è lo stesso termine che abbiamo incontrato nel versetto 4, l'inesperto, che è lo stesso termine, che adesso qui mi abitua con stoltezza, sarebbe come dire anche l'inesperienza, sì, l'ingenuità.
Quindi dice da me anche la stoltezza.
La stoltezza, come la mia Bibbia diceva, dice così, ma è quel termine che abbiamo incontrato poco prima, dove nel versetto 4 si parlava di un inesperto. Dunque, abbandonate questa situazione di ingenuità, di inesperienza, che qui già viene definita anche stoltezza, ma vivrete, ecco, allora questa casa è un affaccio, vedete, sono immagini che rimangono poi fondamentali nel linguaggio di tutta la rivelazione biblica, fino al Nuovo Testamento, la casa nella quale siamo accolti, là dove il banchetto mediante il quale siamo alimentati ci rende viandanti in grado di affacciarci sulla scena del mondo, intraprendere gli itinerari che si diramano in tutte le dimensioni. E quindi dice: abbandonate la vostra ingenuità, vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. È proprio vero, vedete qui, questo è aprirsi delle strade della vita nel mondo. Notate la sottolineatura circa il pane e il vino. Prima ancora in realtà si parlava anche di carni macellate e di vino abbondante. La sapienza, vedete, attiva incessantemente, puntualmente, fedelmente attiva nel sollecitare da parte di tutti noi, per quanto inesperti siamo, impreparati, sprovveduti, dispersi e addirittura istupiditi, per quanto ci capiti di trovarci in difficoltà, smarriti e senza cuore, la sapienza conferma il valore di quell'invito per cui la strada della vita si apre. C'è un intermezzo, vi dicevo, dal versetto 7 al versetto 12, che contiene una serie di proverbi dove adesso leggiamo così, dal versetto 7. Chi corregge il beffardo se ne attira il disprezzo, chi rimprovera l'empio se ne attira l'insulto. Dunque, vedete qui il beffardo, il verbo luz, il beffardo è una figura che descrive la resistenza nella risposta a quell'invito che è stato formulato nei versetti che leggevamo, ma c'è qualcuno che in realtà ci gioca, si diverte, addirittura assume un atteggiamento sprezzante, non si mette in gioco, ecco. E tant'è vero che chi corregge questo tale, il beffardo, diventa oggetto di considerazioni sprezzanti, perché il beffardo è abituato a farla da padrone sulla scena del mondo, il beffardo è abituato a giudicare tutto e tutti, e quindi chi rimprovera l'empio, vedete, perché il beffardo rifiuta qualunque correzione, è l'empio. E allora, vedete, proprio perché rifiuta qualunque correzione, è subito pronto a insultare chiunque tentasse in qualunque maniera di intervenire nei suoi confronti. Che poi è come dire, vedete, che la strada che si prepara è una strada nella quale coloro che la sapienza ha invitato avranno bisogno di essere puntualmente corretti, hanno bisogno di essere costantemente verificati, hanno bisogno di essere anche messi in discussione, e rifiutare la necessità di correzione significherebbe ritrovarsi nei panni di quel personaggio detto il beffardo, che qui emerge come se fosse integerrimo, sempre e comunque in grado di giudicare il mondo senza prendere sul serio la necessità di una sua personale e radicale conversione, ristrutturazione, rieducazione, e questo come prospettiva che riguarda proprio tutto il cammino di una vita. E allora qui dice ancora: non rimproverare il beffardo per non farti odiare, rimprovera il saggio ed egli ti amerà. Vedete, il saggio ti amerà. Dunque, questo atteggiamento difensivo di chi non ammette controlli, verifiche, correzioni, come già leggevamo. Questo atteggiamento difensivo è contraddittorio rispetto all'itinerario che si prospetta per chi risponde all'invito della sapienza. Chi è saggio accetta il rimprovero, e chi rimprovera il saggio verrà amato dal saggio. Dà consigli al saggio e diventerà ancora più saggio. Istruisce il giusto ed egli aumenterà la dottrina. Ricordate quei versetti nei Vangeli in cui si dice: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ecco, vengono da qui. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Già, dà consigli al saggio e diventerà ancora più saggio. La correzione. E il saggio amerà coloro che diventano motivo per lui di verifica, di controllo, di necessaria e inevitabile correzione. Questo riguarda la vocazione alla vita di ognuno di noi, questo riguarda poi anche il cammino nella storia umana di una comunità, di un popolo, di una chiesa. Istruisci il giusto ed egli aumenterà la dottrina, dunque c'è una crescita. Vedete che il rapporto con la sapienza non è un rapporto acquisito una volta per tutte e poi uno porta a casa il diploma di laurea. Il rapporto con la sapienza è un rapporto che è costantemente aperto a una prospettiva di crescita senza misura, senza limite. A chi ha sarà dato. E allora istruisci il giusto ed egli aumenterà la dottrina. Il versetto 10 adesso, vedete, riprende un segnale che già è stato espresso fin dall'inizio delle pagine che stiamo leggendo. Ricordate il principio della sapienza e il timore del Signore, che poi è come un ritornello che ricompare tutta la letteratura sapienziale, ed eccolo qua di nuovo: fondamento della sapienza è il timore del Signore, la scienza del santo è intelligenza. Vedete qui il grande viaggio che si è prospettato a partire da quell'invito, lungo le strade illuminate dalla relazione con la sapienza. Il grande viaggio è adesso senz'altro qui viene configurato come l'incontro con il mistero profondo del Dio vivente, come dice il santo. Il santo è il vivente, ed ecco, è il timore del Signore, fondamento della sapienza, ma tutte le ricerche, tutto il discernimento che man mano bisognerà applicare al contatto con le cose, gli avvenimenti, le scelte necessarie per districarsi in mezzo alle vicende dell'esistenza umana e della storia universale, sì, nel piccolo, ma con tutte le responsabilità che competono a ogni essere umano e a ognuno di noi. Ed ecco l'incontro con il santo, il mistero del Dio vivente. Imparare a vivere, vedete, per la tradizione sapienziale che qui offre a noi la propria sintesi più matura. Imparare a vivere significa immergersi, e anche in questo senso non ci sono confini, ci sono limiti, non ci sono acquisizioni definitive, ma immergersi con partecipazione sempre più totale, vitale, proprio radicale nel mistero del Dio vivente, imparare a vivere fino a imparare a morire. Imparare a morire come il tuffo definitivo nella misteriosa pienezza di quel segreto che il Dio vivente ha voluto rivelarci tramite la sapienza. E allora qui dice ancora, e sono i versetti 11 e 12, per mezzo mio si moltiplicano i tuoi giorni, vedete, è la sapienza che parla, per mezzo mio, la sapienza, si moltiplicano i tuoi giorni, qui adesso in questione la durata della vita, ti saranno aggiunti anni di vita? Se sei sapiente, tu sei, lo sei a tuo vantaggio, se sei beffardo, qui ritorna quella figura che abbiamo incontrato nel versetto 7, tu solo ne porterai la pena. Dunque una raccomandazione che si aggiunge a quel che già leggevamo, vedi che quel tale che è abituato a deridere, a schernire, a come dire, disprezzare, ma perché è un atteggiamento difensivo, è una pura maschera quella sua posizione di presunta superiorità, quasi che lo faccia di lui un personaggio in grado di dominare le cose, gli eventi e gestire la propria vita in maniera autonoma. Quella autonomia è massimamente penosa, è crocifiggente, è desolante, il beffardo porterà la pena. Una vita che si disintegra in un processo di dolorosa banalità. Ecco, allora qui adesso i versetti da 13 a 18 l'invito rivolto dalla sapienza nei primi sei versetti del capitolo 9 adesso viene trasformato in questa descrizione della donna irrequieta, che è la follia, l'ingenuità, l'inesperienza, ancora una volta, la stoltezza. Nei versetti che abbiamo letto è comparsa la figura del beffardo, di colui che presume di essere protagonista improprio del proprio cammino nella vita e in realtà è prigioniero di un orizzonte di morte. E allora qui dice, donna irrequieta è follia. Leggo come traduce la vostra Bibbia?
Irrequieta,
sì, ma come dice poi follia?
Donna follia, donna ignorante,
è follia.
Una sciocca che non sa nulla, prosegue qui il secondo rigo del versetto 13. Una sciocca che non sa nulla. Dove vedete, non sapere, qui è tutto il linguaggio della conoscenza, abbiamo incontrato a più riprese, ne incontreremo ancora, il linguaggio della conoscenza che non è la conoscenza nel senso dell'erudizione o nel senso della capacità di concettualizzare i pensieri e pronunciare giudizi, ragionare da intellettuali e cose del genere. Ma la conoscenza è sempre una relazione affettiva che implica un coinvolgimento pieno della vita e dunque una sciocca che non sa nulla, dunque qui c'è di mezzo proprio questa inabilità a intraprendere il cammino della vita nella disponibilità alle relazioni e nella capacità di gustare il valore gratuito di ogni incontro, di ogni situazione, di ogni vicenda, anche nei momenti difficili, drammatici, dolorosi, che non mancano mai. Ma invece, vedete, la follia di cui si parla qui ha a che fare con quella figura della prostituta o dell'adultera o della seduttrice di cui il nostro maestro ci parlava precedentemente, ne sappiamo ormai tanto in base alle letture che si è sviluppato ormai da un paio di mesi, quindi ne ho messo 2 mesi per leggere 9 capitoli. No, non è mica poco, ecco, voi siete coraggiosi. E quindi la follia, sì, questa prospettiva di una, di una vita che si ripiega, che si intrappola come pretesa di autosufficienza, e allora vedete che qui la follia è irrequieta, sì, diceva il versetto 13, ma è bloccata, irrequieta nel senso delle capacità di richiamo, è appunto seduttrice, questo lo sappiamo da un pezzo, attrae, sì, interessa, incuriosisce, sembra garantire soluzioni facili, di pronto impiego e molto gratificanti, ma sta seduta alla porta di casa, sta seduta, è un tronetto? Questo seggio è su un trono, dice qui il secondo rigo del versetto, in un luogo alto della città, posizione dominante, è vero, visibile, è vero, ma vedete come la figura è nettamente posta in alternativa alla sapienza. La sapienza accoglie nel senso di un soccorso prezioso di cui abbiamo bisogno per intraprendere il cammino. Qui invece è una figura che è dotata di un potere di attrazione, come una calamita che risucchia in sé, che stringe, che apparentemente dà ospitalità in quella sua dimora, in realtà imprigiona. Sta seduta alla porta di casa, su un trono in un luogo alto della città, per invitare i passanti. Vedete, qui invita i passanti che vanno diritti per la loro strada. Nel caso precedente l'attenzione della sapienza era mirata proprio a coloro che sono in difficoltà, qui invece sembra che questa follia che si rivolge ai passanti, quindi questo significa un pubblico indiscriminato, ma non in una prospettiva pedagogica, di costruzione, di sollecitazione, di promozione, perché gli inesperti imparino a vivere, ma nella prospettiva di una cattura, per invitare i passanti che vanno diritti per la loro strada e dunque trattenerli, dunque frenarli, quantomeno addirittura catturarli. Chi è inesperto venga qua, e a chi è privo di senno essa dice: le acque furtive sono dolci. Vedete l'attrazione del proibito. Nel banchetto imbandito dalla sapienza, ci sono gli animali immolati, c'è il vino, c'è il pane, e quel che è necessario come bevanda per intraprendere il cammino. Qui vedete acque furtive, sono dolci, dunque qui il cibo che la follia mette a disposizione non,
non è mirato a, a alimentare coloro che debbono intraprendere il cammino, ma è un cibo che è predisposto per, ancora una volta, ripeto, imprigionare coloro che corrispondono a questo invito. Acque furtive sono dolci, il pane preso di nascosto è gustoso. Vedete, non è un'alimentazione mirata a procedere nel cammino, ma è un'alimentazione mirata a incuriosire, a assorbire, promuovere semmai una ricerca, ma è orientata non più a intraprendere il viaggio, ma a gustare ancora di quella dolcezza, approfittare ancora quella gustosa soddisfazione dovuta al, al cibo, al cibo di cui ci si può alimentare in maniera tale, vedete, che il cibo stesso diventa l'obiettivo della ricerca, diventa il fine del viaggio intrapreso, la dolcezza, il gusto di cui si parla qui riguardano una alimentazione che non è per intraprendere il viaggio, ma è un'alimentazione che diventa fine in se stessa. Diventa in se stessa il valore per il quale impegnare il cuore. E allora dice qui il versetto 18, egli non si accorge, il viandante, catturato da questa follia, egli non si accorge che là ci sono le ombre. E vedete, quel non si accorge è di nuovo il verbo yada, il verbo della conoscenza, non sa. E ancora una volta vale la pena di ricordarlo, ma lo affermavo poco fa, non si accorge nel senso che non sa, nel senso che è disinformato dal punto di vista, come dire così, tecnico, ma è una deformazione affettiva, è veramente un fenomeno di corruzione dell'animo, è la coscienza che invece di aprirsi, timore del Signore, la relazione con il mondo, il mistero e la gratuità di tutto l'impianto da cui dipende il rivelarsi del mistero di Dio e dunque la risposta a esso. Ed ecco, invece, è veramente una corruzione della coscienza umana che non sa, che non conosce, che non si accorge, non si apre alla gratuità delle relazioni. E allora egli non si accorge che là ci sono le ombre. Guardate qui, le ombre sono i refaim, degli spettri. Interessante come qui alla fine della grande prefazione, il capitolo 9, l'ultimo versetto, ci prospetta l'ipotesi di una esistenza divenuta spettrale, che è come dire vivere per la morte, vivere come anticipo di morte, vivere come già obbedienza nei confronti della morte, come spettri, e che i suoi invitati non si accorge che i suoi invitati, gli invitati della follia, se ne vanno nel profondo degli inferi. Come assumere la morte come insegna di cui potersi vantare per dimostrare così il proprio dominio sulla vita. In realtà è una dichiarazione ufficiale di vita, come dire, obbediente alla morte, come il diritto diventi il grande valore, il supremo valore, il supremo attestato di autorevolezza sulla vita, il diritto di provocare la morte. Vedete, noi siamo dentro a un grande fenomeno di corruzione, di cui peraltro è difficile parlare perché il linguaggio della cultura corrente non è disponibile alle categorie, ai criteri che la tradizione sapienziale mette a nostra disposizione, ma siamo certamente dentro a un fenomeno di corruzione, macroscopico fenomeno. Il supremo attestato di dominio sulla vita sta sul fatto che io posso decidere di morire, posso volere la morte, ecco che soddisfazione, voglio la mia morte. Per questo, dice, tu vivi come uno spettro, dice il sapiente. Fatto sta che adesso dal capitolo 10, naturalmente non possiamo fare molta strada, semplicemente un affaccio, dal capitolo 10 comincia una seconda amplissima sezione che ci porterà fino al capitolo 22, la cosiddetta raccolta salomonica. Infatti vedete qui il versetto 1 dice Proverbi di Salomone, raccolta cosiddetta salomonica, che poi sia Salomone l'autore di questi proverbi personalmente o meno, questo è molto secondario. Certamente per altri versi, in altri testi dell'Antico Testamento, apprendiamo che la corte di Salomone è stata luogo di raccolta, di trasmissione di documenti sapienziali. Questo è prerogativa di ogni corte. Primo luogo di elaborazione sapienziale la famiglia di per sé, poi si arriva a forme di trasmissione più organizzata in un contesto sociale più ampio, e la corte di un regno nel mondo antico è il luogo nel quale è necessario, proprio per attivare procedure di governo, e man mano acquisire degli strumenti interpretativi che sono ereditati e che man mano vengono misurati in rapporto alle urgenze del momento. E la corte è per antonomasia il luogo di raccolta di una tradizione sapienziale. Allora Salomone poi nella rivelazione antico testamentare il patrono di tutta tutta la tradizione sapienziale. Qui abbiamo a che fare con una serie di detti, dal capitolo 10 al capitolo 22, che appartengono certamente a una tradizione molto antica, quindi adesso in realtà il linguaggio cambia un po'. È un linguaggio più arcaico, un linguaggio più grezzo, è un linguaggio meno raffinato, ma è d'altra parte la testimonianza di come la ricerca sapienziale si è andata sviluppando attraverso l'impatto con i dati dell'esistenza umana. Leggiamo solo il versetto 1, Proverbi di Salomone: il figlio saggio rende lieto il padre, il figlio stolto contrista la madre. Dunque qui la contrapposizione tra il saggio, Hakam, e lo stolto, il Kesi. conosciamo già questa terminologia. Interessante è che in questo detto, vedete, viene messo in evidenza il valore morale di quel ricerca sapienziale che è prerogativa di coloro che temono il Signore, il sapiente, ma il valore morale, vedete, con un richiamo al luogo in cui questo discernimento circa le strade da percorrere, la modalità di inserimento nel mondo, il luogo originario, ed è il rapporto familiare tra una generazione e un'altra generazione, naturalmente un rapporto interno a un contesto familiare che poi è aperto su uno scenario sociale più ampio, perché il figlio saggio che rende saggio il padre è tale, rende saggio il padre perché è in grado di intraprendere le responsabilità, di dare forma alle competenze della sua vita ben al di là del confine familiare. Ma c'è questo richiamo alla famiglia che è primigenio e indimenticabile, la sapienza si radica nel contesto dove le relazioni primarie sono il tramite di una non solo vocazione biologica alla vita, ma vocazione sapienziale alla vita nel suo valore più profondo, nel mistero d'amore che porta in sé. Allora, fermiamoci qua. Beh, ho letto un versetto.